Wir wollen zu B-Metal.
Dicevo, ci sono svariati filoni di ricerca che si occupano del fare domande e vediamo di cercare di fare un po' un quadro. Quindi c'è chi parla di questioning method. Noi entriamo in questo argomento prendendo in considerazione un articolo di Giovanni Bonaiusi e Roberto Ricciu che scrivono sulla rivista Formare questa ricerca che si intitola Dispositivi mobili per aumentare l'attenzione e migliorare l'apprendimento. Quindi, Formare, rivista online, trovate il materiale, lo potete recuperare, è una rivista svelta, che non troverete articoli lunghissimi, però insomma, anche per un primo approccio è simpatico, ci vado spesso per vedere se trovo qualcosa che può essere utile. Allora, cosa fanno? Cosa fa Bonaiuti? Bonaiuti dice questo, che noi spesso negli insegnamenti delle scuole superiori, dell'università, spesso ci troviamo di fronte come docenti, come studenti, a delle lezioni frontali, teoriche, molto dense. Sacco di roba da imparare, che è questo materiale molto denso, è destinato a un pubblico eterogeneo di solito, no? Che proviene da scuole o da scuole superiori diverse, con livelli di preparazione diversi, no? C'è chi viene dal liceo, c'è chi viene da un istituto tecnico professionale, può esserci una preparazione molto, molto diversa. I docenti di solito non riescono a tenere tanto conto di questa diversità e complessità, anche perché non hanno molte informazioni e non riescono a gestire bene il feedback, cioè l'informazione di ritorno. Vengono fatte, sì, delle domande, no? Ma di solito alla fine della lezione è difficile che riescano a riempire, a tener conto di tutti gli argomenti che sono stati fatti, e quindi ci possono essere delle difficoltà. Però da alcuni anni ci sono questi strumenti che si chiamano risponditori o clickers, che dagli anni 50 hanno iniziato a costruire questi strumenti, che prima erano proprio ad hoc, quindi si acquisivano strumenti ad hoc per registrare le risposte degli allievi. Dopodiché questi piccoli oggetti però dedicati sono stati sostituiti da strumenti bio, degli device, no? Usi le tue cose, per cui noi per esempio abbiamo utilizzato il cellulare per rispondere alle domande su Gout, su Mentimeter, vi ricordate? Si parla allora in questo caso di questioning method. Il docente riceve informazioni sulla comprensione degli studenti e può accorgersi che ci sono delle parti che non sono state comprese, analizzate sufficientemente, può approfondire dove è necessario e anche l'utente, lo studente, ha un'informazione di ritorno, un feedback. O dunque, ha un altro vedere nella sua forma fisica, si intitola Clickers in College Classroom, Fostering Learning with Questioning Methods in Large Lecture Classes, ed è stato scritto da Mayer e Stahl. cosa dice il Maier? Dice, ma immaginatevi una classe con 120 studenti. 120 studenti seduti in un'aula per 75 minuti. Uno fa una domanda, gli altri rumoreggiano perché non si può sopportare che la lezione venga interrotta da quella che fa la domanda, no? Quindi, come si fa ad avere un polso della situazione e anche di appoggiare sul dialogo la comprensione e la gestione della lezione. Allora, Maier propone una ricerca in cui mette a confronto, non ho i numeri, la mano sono individuabile, no? Mentre se utilizzo un clicker, se rispondo lì, sono nella folla e quindi non sono così evidentemente sottoposto a un esame, quindi sia da parte degli altri miei compagni sia da parte del professore, no? C'è una probabilità che ci sia una differenza. E infatti proprio così con Socrati, che adesso cerchiamo di vedere, l'esperienza, e lo descrivono, dura 10 settimane. Le ultime due sono appunto in questo metodo, questioning, e poi alla fine gli viene fatto un test di apprendimento e gli viene dato un questionario perché gli studenti descrivano la loro esperienza, reagiscano. Questo non si vedrà assolutamente. Beh, ve lo leggo. Allora, intanto quel che riguarda i risultati nell'apprendimento, facciamo una previsione, ovviamente, no, in base a quello che ho raccontato fin qui, è chiaro. Sarebbe strano se dicessi, ah no, penso che non ha funzionato. E chiaramente quelli che hanno fatto il modulo con il clicker sono quelli che hanno ricevuto dei risultati migliori. Mentre i soggetti che hanno fatto l'alzata di mano hanno ottenuto dei risultati medi, e quelli che non hanno fatto neanche l'alzata di mano, quindi non sono stati sollecitati, che differenza c'è? Questi qui per l'alzata di mano, cosa si trova, in che situazione si trovavano? Uno faceva la lezione, però a intervalli regolari interrompeva e faceva una domanda proiettata sul proiettore, come abbiamo detto. E quindi compariva la domanda e chi sapeva rispondere alzava la mano e veniva chiesta la risposta, no? Invece con il clicker, voi sapete come facciamo noi, il clack, ora facciamo uno. e invece quelle con le prove tradizionali, senza domande, senza interruzioni, quindi senza sollecitazione a rispondere, peggio di tutti, con una differenza significativa. Inoltre viene, attraverso il questionario che viene fatto agli studenti, viene provato che, allora, che cosa dicono? Dicono che, secondo loro, la lezione aumenta l'attenzione quando ci sono i clicker, cioè quando devo rispondere c'è più attenzione, che aiuta a capire meglio e segnala quali sono le informazioni importanti, no? Cioè io probabilmente come docente cosa faccio? Faccio le domande dove? Su cosa? Su quali contenuti? Non su dei contenuti a caso ogni 5 minuti, ma sulle informazioni che ritengo più importanti da aver capito e da sapere. E quindi è un aiuto anche per lo studente che, seguendo l'andamento delle lezioni e delle domande, si trova meglio e impara di più. Ora, dicono loro, con Elusi e il suo autore, il suo collaboratore, dicono... c'è evidenza che questi strumenti migliorino il clima dell'aula, la frequenza, l'attenzione, partecipazione, impegno e qualità dell'apprendimento. E tutto. Ci sono delle sfide, ci sono dei problemi. Per esempio, il docente si trova in una situazione impegnativa in cui deve gestire gli strumenti che magari non funzionano. Ma a parte quello deve progettare, no? Le domande, la lezione, e poi deve anche adattarsi a lavorare in un clima diverso, un po' più confusionario, per esempio, no? Non c'è il silenzio delle persone che silenziosamente scrivono, prendono appunti. Inoltre anche bisogna superare la resistenza a essere monitorati, no, controllati, tenuti sotto controllo. A nessuno piace essere valutato, non so se siete d'accordo. No, cioè fare gli esami insomma, una situazione faticosa, no? Ecco, nessuno. Quindi avere questa continua pressione per capire, rispondere a domande, no? È un impegnativo per tutti. Ma anche aggiunto che non proprio sempre i risultati sono chiarissimi, no? Perché ci sono tantissime variabili in gioco, poi che tipo di domande, che tipo di poste prima, dove non è, quindi non è che fare domande sempre e comunque con qualunque soggetto ha scienziale l'interazione, l'adattività, no? Io interagisco con i miei docenti, con i miei studenti, di cui non so niente. E devo cercare, no, di sapere qualcosa. E posso mettere lì a fare test. Chissà come sarete chiamati, o forse. Primo giorno di scuola, batteria di test, adesso, così vi inquadro tutti, a parte poi li devo analizzare, eccetera, no? Però è proprio, allora quel discorso che ho fatto, che a nessuno piace venire valutato, forse, no, c'entra qualcosa, e non so, no, cioè io ho visto così, interagendo con degli insegnanti, che spesso, per esempio, non preferiscono, diciamo, ripetere per esempio le prove dell'anno precedente, nel senso, non so, ci sono ragazzini che arrivano alle medie, prima media, hanno fatto un programma, hanno ottenuto dei voti, dei giudizi, eccetera, però gli insegnanti delle medie preferiscono ripercorrere, riprendere, rianalizzare. E la stessa cosa può succedere quando una persona passa dalla scuola media superiore, per non parlare poi di quello che succede all'università, no? I tuoi insegnanti sanno fare tutto benissimo e non si fidano degli insegnanti di scuola media superiore di prima. Quindi tutto un valutare, no? Tutti questi strumenti di valutazione, ma poi a cosa servono questi strumenti di valutazione? Cioè l'invalsi, ora ho sentito che anche quest'anno l'ho fatto, l'invalsi. Allora, va bene fare l'invalsi, no? Ma poi dopo, uso questi dati, queste informazioni che ho ottenuto, a cosa mi servono? Poi dopo farò meglio, riuscirò a trasformare la situazione educativa in una situazione di valutazione formativa, cioè che mi aiuta a tener conto di quello che i ragazzi sanno, andare oltre, recuperare, bla bla bla. Insomma, si spera, sì. Vabbè, questo qui è il PowerPoint, come non vedete. Una lezione che preveda domande e risposte favorisce l'attenzione. Beh, si vede abbastanza, no, da questo grafico rispetto a quando, ecco, abbastanza d'accordo. Sì, insomma, non c'è proprio un'ovazione neanche lì, però abbastanza d'accordo. La richiesta di rispondere a domande nel corso della spiegazione aiuta a comprendere meglio, sì? Abbastanza. Abbastanza d'accordo anche con quando il docente pone una domanda su un argomento, è come se ne suggerisse l'importanza. È importante favorire la discussione in classe sugli aspetti più problematici. C'è chi non è d'accordo, quindi, come potete capire, la situazione può essere così complessa. Chissà se ce la faremo. tira su di morale, non è vero? Quindi, poi c'è il discorso dell'attivazione, che ok, io ho detto, beh, siamo i tickets che danno feedback perché segnalano qual è l'informazione importante, bla bla bla. Poi c'è anche l'aspetto proprio fisico della riattivazione, no? Sono lì che scrivo, oppure dormo sul banco, sfinito, e ecco che devo fare qualcosa, poco, no? Però devo prendere, accendere, cercare, scrivere. Ok, vediamo che magnifiche domande mi sono venute in mente. Abbiamo 6 giocatori, benissimo fatto, via. Siete pronti? Poi, allora, sono soddisfatto dell'incontro di oggi. Sì, la così, così. Troppo impegnativo, appunto, fare domande su come ti senti oggi, sei disposto ad ascoltare o sei stanco e non c'è voglia di prestare attenzione, vedi su proprio come uno sta bene, non ha voglia, ha voglia. Altre invece magari sul contenuto di quello che è stato presentato durante la giornata, no? Sia su sentito dell'argomentazione e sia su domande dirette, su se uno si ricorda di quello che è stato presentato. E quindi insomma, un po' sta all'inventiva, un po' ci sono libri e cose e libriccini che ci spiegano come si dovrebbe utilizzare, diciamo che può essere uno strumento poco impegnativo da utilizzare nella classe, no? Cercando di avere un'interazione maggiore e anche un'adattività, no? Per cui invece che andare avanti con la mia spiegazione un po' indifferente a tutte le reazioni che trovo in classe, invece cerco di ottenere delle informazioni rispetto al fatto che sia stato compreso o non compreso, e quindi poi dopo magari c'è bisogno di studiare un po' meglio. Allora, e quindi è anche carina l'idea che lo posso fare con un'app gratuita, posso costruire facilmente. E di questi tre che io ho studiato, guardato insomma un po' di più, appunto Caot, Mentimeter e Socrati, Caot è più semplice, forse consente anche meno cose, non è proprio lo stesso livello, però insomma Socrati è un po' più complesso, ma comunque sempre alla portata di tutti noi, no? Senza leggere troppe istruzioni, perché siamo così refrattarie così alla lettura delle istruzioni. Quindi ve lo lascio, e se vi piace fare una interrogazione con qualche domanda, lo condividiamo e ne discutiamo. Ora poi dai, ditemi perché non siete d'accordo con l'argomentazione rispetto alle domande e alle chiese. Parliamo. Era una contrapposizione forte, 57%.
Io l'ho cliccato non perché non sono completamente d'accordo, perché sono un po' in dubbio. Nel senso che penso sia un metodo utile per tutto quello che abbiamo detto, però penso al contempo che tolga un minimo di responsabilità anche, no?
Come? In che senso?
Chi? Restando nell'anonimato, uno non si prende, cosa che la scuola comunque dovrebbe insegnare, secondo me. Mm-hmm. Cioè è importante affrontare anche quello, quindi è utile come metodo, ma avere risvolti un po', cioè andare un po' a doppio taglio, secondo me.
Quindi dice lei, insomma, questo aspetto che io posso rispondere anonimamente deresponsabilizza l'allievo. Certo, sì.
Però è un altro modo per poterlo fare.
Ok, voi ne pensate? Avete un'opinione?
Io un po' dico di sì, cioè non sono un 43. Quello che mi piace di questa cosa, che mi è piaciuto, che ho visto oggi e che non avevo visto prima, l'effetto del gioco e di questo risvegliare l'attenzione è sicuramente fondamentale, l'avevo già visto. Penso che accorci le distanze, cioè in realtà l'interlocutore diretto, una lezione privata, è una cosa che mi tiene attento perché siamo a tu per tu. Mm-hmm. Forse quello che manca a un'assemblea di studenti davanti a un insegnante è il fatto di essere coscienti di avere un rapporto con l'insegnante, e quindi probabilmente accorciando quelle distanze, anche semplicemente dicendo sono di buon umore, comunque, anche a mio mente sicuramente, ma questo anche per il problema di non volersi esporre, no? Di non costringere gli studenti ad esporsi in prima persona, che comunque potrebbe generare delle reticenze, ecco. Uh-huh. Però comunque, anche se anonimamente, crea un rapporto diretto in cui uno può esprimere quello che sente, e questo secondo me è utile per accorciare appunto le distanze tra un insegnante e una platea che può essere anche numerosa, non come questa, ma anche molto più numerosa, ecco. Mm-hmm. Già qui magari ci si parla più facilmente, no? Mm. Una platea di 100 persone comincia a essere più.
sì, non li vede proprio, no? Ecco, 100 persone, non vedi gli occhi, non lo so, non vedi la faccia, e quindi non capisci.
Noi al primo anno di università facciamo lezione in un teatro. Non esisteva niente, non esisteva nessun tipo di rapporto se non colloqui nelle riservate, oppure da lì all'esame direttamente.
Sì, però anche l'esame, poi dopo si è sconosciuti, no? In certe circostanze, non si vede proprio. Insomma, a me è capitato varie volte sia di fare lezione teatro, cinema, oppure in queste aule con gente che confesso, insomma, non so chi è. E sia invece avere un rapporto come questo, no? 10-15 persone è un rapporto ottimale perché si può già pensare di fare una discussione, un confronto, insomma, si riesce a vedere l'espressione, no? Tutti indizi di partecipazione, se vogliamo, no? Comunque consentono anche così un comportamento non verbale che in qualche modo è più accogliente rispetto alla soluzione della cattedra, no? Del palco su cui si sta per fare lezione. E quindi sì, insomma, è uno degli strumenti, certo, che si possono utilizzare, no? Tecnologie, tante volte si pensa a strumenti complessi, no? O costosi, no? Invece magari, insomma, sempre più abbiamo suggerimenti di strumenti un po' così alla portata di tutti, che certo poi bisogna anche un po' ingegnarsi a usare, no? Perché per esempio Caot, sì, anche io per esempio ve lo suggerivo come possibile strumento di analisi, anche perché c'è un database di tantissimi Caot precedenti, quindi un insegnalingue acchiappa qualcosa per l'insegnamento delle lingue, no? Oppure fa altre materie, anche ritrova dei giochi o dei programmi ad hoc, quindi può anche riutilizzare, però soprattutto dovrà, insomma, progettare, no? Lui così. E quindi insomma, come sempre, costruire gli strumenti è costoso in termini di tempo, no? Mentre se prendo il libro e seguo il libro è già pronto, quindi posso utilizzare i materiali che ci sono senza dover pensare giorno per giorno. Ma poi anche certe cose uno le può utilizzare, appunto, tornando a Caot, vediamo, ce n'era uno sul, vediamo se lo trovo, non c'è, qual è il rumore oggi, vi ricordate che l'abbiamo fatto? Beh, infatti lo posso fare veramente in un attimo, vediamo, non è possibile che non ci sia, vabbè, non ci sia. Creo, a volte è facile, sì. A parte uno ci può mettere figurine, cose che io so, tendenzialmente dice no. Ci sono le risposte. quindi col mood, gli ho chiesto il mood per sentire se c'è partecipazione emotiva, no? Così una certa disponibilità emotiva, e poi gli chiedo se sono pronto ad ascoltare, nel senso che ne so, l'argomento di ieri era interessante, quindi voglio saperne di più, forse per questo, sì. Allora, mi chiedere, voglio saperne di più. Questo per dire che posso anche un po' improvvisare, no? Durante la lezione, se ho bisogno di fare un controllo, posso anche pensare che lo faccio lì per lì. Allora, some tips? No, grazie. Va bene, sì. Quindi adesso lo trovo qui, faccio play, classic, ed eccolo. Il nostro pin 7-4 7-2 3-1-8. Chiederlo tutti i giorni, tutte le volte, cioè fare una routine che la mattina si arriva 7-4 7-2 3-1-8.
Voglio saperne di più.
lo so, ogni LAS insomma può avere dei bisogni che sono cognitivi, ma possono essere anche emotivi, affettivi, no? Per cui entrare un po' in sintonia, anche interessarsi del benessere, no? Anche quello è una cosa rilevante per una persona che si trova di fronte agli altri, no? Possono esserci delle cose che non fanno funzionare, non fanno ascoltare, quindi interessarsi degli interessi, del benessere è comunque una cosa di per sé ovviamente rilevante. Che bisogna fare un update del browser e quindi non va. Vabbè, però strano, perché non l'abbiamo fatto e allora lui non ha mai reagito negativamente. Try using another one. Quale, bravo. Niente, allora anche questa è lasciata la prossima volontà. Usano sia numeri che gli avevo detto, non so, da 1 a 7 come vi sentite, ma anche commenti descrittivi, no? Cioè chi è annoiato,
ma la grandezza delle parole è in base a quanto hanno scritto la parola lì,
sì,
o è a caso?
Sì, cioè la grandezza è collegata al numero delle parole, sì, di volte che, non so, una stanca, vedo che è una delle parole più utilizzate, vedete, così come anche annoiata. E quindi sì, è molto più qualitativo, no? Però dà anche un'idea di come è successo. Allora, vediamo se riesco a cancellare questi contenuti e poi a rifare la presentazione. Tra l'altro in questo caso si può scegliere se si può fare una sola risposta oppure fino a 3 risposte per persona, che rende forse una maggiore allora, mi sa che anche qui bisognerà rifarlo, perché non vedo come riesco a svuotarlo. Cioè, no, però naturalmente è scritto in qualche posto qui è nascosto. Presenta, io lo voglio rifare, se qui voglio questo, salvato, è salvato. Vabbè, spero di farci, vediamo se mi riesce. Template. Oh, dunque. Questi sono i template. Vediamo dov'è questo benedetto word cloud. Oggi proprio le mie tecnologie non hanno funzionato perché... Allora, una nuova presentazione e vai. Allora, un'ora è una presentazione, scelgo, vedete, Word Cloud e chiedo la tua domanda: com'è il mio amore oggi? Bene, forse ce la faccio. 3 entrate e poi presento. Ok, chissà se ce la faccio. Non glielo ho detto che ho il mio workout. Allora, qui dovreste entrare su questo sistema andando a menti.com usando il codice 362001.
Il sito perché?
menti.com. ME come mente, menti. .com e il codice è 362001. Ora vediamo, speriamo che allora. Sì, è aperto. Come ti senti oggi? Com'è il mio amore oggi? Sbizzarrite, avete 3 parole per descrivere il vostro umore. Stanca, nervosilla, cupo. Stanchezza. Ecco, vedete, no? Poi magari uno prende anche serenità. Recuperante, ecco. Buono, stress, grigio come il tempo, altalenante, buono, fatto tutto e tutto, avete consumato tutte le vostre possibilità. Allora questo qui è il risultato finale, diciamo, no? Quindi in questo caso vedete, uno va su Menti, mette il codice e comincia a scrivere le cose. Questo nel fare il cloud, no? Però ci sono anche altre possibilità. Meglio questo? Meglio l'altro? Provate a lo rifacciamo, fatelo con i numeri. Ancora me l'ha riuscito, quindi fortuna del principiante, no, non è questo. E vedi che lo guardava da lì, che me ne scondeva subito. Oh, vediamo. Ah, poi mi danno anche i numeri, guardate. Da anche le risposte mi dice che ci sono state tre che hanno scritto per dare lezione, cinque stanca, eccetera. Chissà se mi riesce a tornare. Alla mia presentazione precedente. Allora, vediamo, ancora un'ora. Allora, chissà se me lo fa. Ah, qui posso comunque fare delle revisioni. Nuova presentazione, duplica. Ecco, facciamo un duplica. Crea, se no faccio uno nuovo. Di nuovo e mi rispondete con un'altra terminologia, non lo so, è diverso avere una rappresentazione numerica. Misuro il mio umore, il usare, misuro il mio umore, no? Su fare confronti di livelli diversi, anche con le figure, poi c'è il work cloud, qui la scala, posso mettere in rapporto aspetti diversi, posso anche recuperare risposte di tipo del tutto descrittivo, come qui vedete ognuno scriverà dentro qualcosa, il suo pensiero del giorno, insomma. Come li voglio, quali sono le metto in fila, quali sono le cose più importanti, poi non tutti ce li abbiamo. Questo, vabbè, molto più quantitativo. Allora, ritorno in cloud, oppure Exile. Ok, qui, vediamo se presento. Ecco, adesso si va su menti.com e si usa il codice 96 3901. È per prova, così non è che c'è un modo migliore di farlo. Allora, 96 3901. Sì, dovrebbe. Ah, non è venuto. Allora ho sbagliato io. Sì, com'è il mio umore? Esprimetevi numericamente o con qualche altro sistema. Le fa scrivere?
Tipo da 1 a 10.
Da 1 a 10. Certo, 5 tanti poi, 6, ecco, anche con le faccine, certo. presentazione di aula oggi? Un umore medio, un umore medio con una faccina scontenta. Non so, ecco, potremmo anche dire, beh, tutti i giorni ci stampiamo la nostra rappresentazione, quando arriviamo e quando andiamo via. E domani la confrontiamo per vedere se ci sono dei cambiamenti oppure se abbiamo risolto qualche problema o qualche questione, no? Cioè potrebbe essere un modo per affrontare le difficoltà. Quale vi piace di più? Caot o Mentimeter? Caot, perché c'è anche la musichina. Anche a me piace. È come un gioco, sì, è un cambiamento di tono, no? Così uno stare insieme più basato sull'umore, sulla... Anche io sono d'accordo. Allora, magari questo posso guardare proprio di rappresentazione che consente di fare e vedere un po' che tipo di domande, no? Cioè anche pensando che appunto alcune domande potrebbero essere di contenuto e non così di affettività generale di clima della classe, per quanto poi il clima della classe sia una cosa molto rispettabile, no? Da considerare. Questo è che mi lascia proprio ce la metto. Ok, allora sempre, ora ho perso il file, tanto non ci vediamo, dunque, sempre lì sulle domande che possiamo fare in classe, continuando questa argomentazione. Vi volevo esporre brevemente questo articolo che mi dispiace, voi vedrete malissimo, pertanto senza proiezione vi racconto un po', poi vediamo se proprio non si riesce a farsi un'idea. Allora, dunque, questa qui è una ricerca, questa che vi racconto adesso, è una ricerca di due psicologi, Allora, questi due psicologi, uno si chiama Schachter, e l'altro si chiama Stinsina, quindi scrivono questa ricerca sull'autoregolazione e la calibrazione. Secondo voi cosa può essere la calibrazione e l'autoregolazione? L'autoregolazione dice la parola stessa, quindi la persona cosa fa quando legge? Faccio le domande dirette, giustissime. Potevo mandare lì un caos in cui mandavo, no? Cosa ne pensate, cosa secondo voi, e poi viene una serie di definizioni, piuttosto che adesso imporvele in modo direttivo. Allora, la calibrazione, l'autoregolazione è la capacità della persona di monitorare il suo funzionamento cognitivo e di rendersi conto se c'è qualcosa che non sta funzionando e a quel punto mettere in atto delle strategie di risoluzione dei problemi. A chi si riferisce questo pronome? Chi è? Torno indietro nel libro, cerco e trovo chi è il soggetto di mezza pagina dopo, no? Chi si riferisce, chi potrebbe essere. Qui, la persona autoregolata sperimenta problemi di lettura, di funzione, di regolazione, eccetera, ma sa come strategie per risolvere questi problemi. Lo fa continuamente. pausa regolata è un po' più ideale che non una, uno stato di nostre idee almeno, no? E quello che può succedere è che anche a età avanzata ci sia una bassa autoregolazione, che sarebbe fine, cioè lo stato di autoregolazione sarebbe fine dell'insegnamento, no? Cioè quando io ho creato una persona, ho creato una regola giusta, quando io sono riuscita così a costruire una persona che sa autoregolarsi, basta, no? Quasi finisco il mio ruolo. È vero, poi io posso avere conoscenze specialistiche, vale la pena studiare anche successivamente alla fase minimale. Autoregolazione è questo, e non sempre le persone sono autoregolate. Calibrazione che cos'è? È la corrispondenza tra quello che io penso di sapere, di saper fare, e quello che so fare. Il giudizio è la performance reale. Spunsnaz loro, Schachter ed altri, ci dicono che noi non siamo tanto calibrati. Tendiamo un po' a sopravvalutare le cose che sappiamo fare. E questo succede soprattutto quando non abbiamo ancora testato la tenuta delle nostre conoscenze. Leggo un libro, mi dici una cosa facile, come si fa la rigorrita.
Rigorrita? Col cavolo dentro.
Sì, mi dice tutto, lo leggo, basta, lo so, chiudo il libro, vado al fornello e mi sono scordata. Ok? Cioè, fino a che non testo, se lo so, mi sembra di sapere bene. Ho letto la ricetta, vedi, basta, vado di là, faccio. Appena mi testo, invece, questa mia credenza di sapere tutto, di ricordarmi tutto, non si realizza, la mia performance non è buona come pensavo. Questo è il problema? Beh, dipende, insomma, dalla ricetta della corrida, vado a vedere, la di là, non è un problema, no? Però invece in altri contesti più formali, più complessi, eccetera, non ricordarmi. Pensare di sapere e non sapere, se è un problema, anche perché non ho difficoltà a valutare quali sono gli aspetti che io non avendo capito devo studiare di più. Ti vedo un po' stanchi, facciamo stop. E il mio volete il caotto di prima, quello che dice come va. Allora, quindi, Schachter ci dice vari punti chiave, qui li ho numerati, non so perché. Allora loro dicono, guardate che le lezioni sono importanti, fanno una gran parte dell'istruzione e dell'educazione, fare lezione, ok? Anche ora l'insegnare online, l'insegnare a distanza, con sempre la lezione. La lezione c'è nei book, la lezione c'è in tanti contesti. Queste lezioni online, loro dicono, sono efficaci spesso, come la lezione, no? Cioè, non saranno forse più efficaci, ma sono efficaci come la lezione. Però c'è poca ricerca su come migliorarle. Come si migliorano le lezioni online? Non c'è tanta ricerca su questo, loro dicono. Questa pillola è del 2015, quindi abbastanza recente. Se loro non hanno trovato ricerche su questo argomento, chissà, magari ci sono, no? Però insomma, evidentemente non tantissime. Allora loro dicono, sì, ok, noi evidentemente siamo interessati a questo argomento, cominceremo a lavorarci su, cosa facciamo? E come in base a quale presupposizione? Ecco, allora lo dicono. L'online learning è una forma di apprendimento autoregolato. Quando io studio online, a distanza, io studio del materiale in cui sono io che mi autoregolo, perché me lo danno, io lo studio e ho il vantaggio di poter studiare al mio ritmo, quando voglio, la mattina, la sera, la domenica, perché c'ho tempo, lo posso rivedere, però sono io che devo decidere come iniziare, come studiare, quando finire, eccetera, cioè nessuno regola, mi aiuta a regolare il mio comportamento, per cui posso avere un comportamento sregolato invece di autoregolato, ok? Quindi, se io ho di fronte un tipo di apprendimento autoregolato, cosa può succedere? Può succedere, per esempio, non solo lui, ma può succedere un mind wandering, che è un fallimento del controllo esecutivo e interferisce con l'apprendimento. No, va filmato, penso ad altri, piove, però, e quindi si può abbassare il livello. E loro dicono, fornire dei quiz intermittenti potrebbe migliorare l'apprendimento. Come si fa? No? Cioè, vi ricordate Risco e gli altri dicevano, basta fare una domanda generica come al domani, no? Per riattivare. Forse ancora di più, io riattiverò se faccio delle domande sul contenuto e non così. Dentro che basta, no? Fare delle domande intermittenti potrebbe far sì che c'è un migliore apprendimento. Quindi, parole chiave, monitoring, controllo e calibrazione. Molta ricerca si è focalizzata sul concetto di calibrazione o corrispondenza tra giudizio individuale riguardo alla propria performance e la performance applied. È brutto come linguaggio, però si capisce, no? E questo l'ho scritto in inglese, allora, e voi anche non lo leggete, laggiù che siete lontani senza proiettore. Allora, vediamo che dice la calibrazione, i punteggi di calibrazione tipicamente rivelano che lo studente è molto confidente sul livello iniziale dell'apprendimento. Questo risultato ha delle implicazioni per il controllo esecutivo del comportamento. Se gli studenti pensano che sanno, no, che padroneggiano un argomento, quando invece non è così, allora andranno avanti invece che ritornare sulla lezione precedente e ristudiarsela. Coerente con quest'idea, la ricerca ha mostrato che quando gli studenti propongono dei giudizi di confidenza, con alta confidenza sull'apprendimento, è meno probabile che abbiano profitto di opportunità successive di studio del materiale target. Capisce? Allora, se gli studenti tendono ad essere gli studenti, le persone, poi, che qui stiamo parlando di scuola e di apprendimento scolastico, diciamo, accademico. Quindi stiamo parlando di studenti, ma in realtà questa cosa non è che vale solo a scuola, ma in un contesto, d'accordo? Allora, la gente tende a essere, perché abbiamo sempre speranza, siamo ottimisti, ok? In media, no? Sono confide. Quindi, tendenzialmente uno di noi spera, dal punto solo, no? Che imparerà e che, a meno che uno ci abbia un'impotenza presa per cui ha perso il controllo, eccetera. Tendenzialmente noi siamo ottimisti, tendiamo a sperare di aver imparato situazione non è positiva, quando, in quanto se io ho fiducia e ho imparato un certo argomento, invece di tenermi dietro di passare, tendo ad andare avanti, perché come andare avanti. Allora, in questo modo diciamo che non trarrò un vantaggio dal fatto di avere delle ulteriori occasioni di studio. Mi sembra di sapere, vado avanti. Invece di tornare indietro e passare, non so. Nello studio, inoltre, si dovrebbero evitare distrazioni, sia interna che quella esterna, e invece entrambe sembrano agire e ridurre il livello dell'apprendimento. Recuperare informazioni migliora la retenzione. Ecco, questo qui è molto semplice ed è il testing effect. Cioè un effetto del testing sulla memoria. Il testing effect che migliora il riporto e migliora anche il giudizio, no? Cioè, se io mi chiedo, se io mi fai le domande, se io parlo con qualcuno che mi fa fare un compito su quello che ho studiato, ho delle informazioni che mi aiutano a calibrare meglio il giudizio. Allora, il testing effect, quello che guardiamo domani. Allora, guardiamo soltanto i risultati di questa ricerca e poi continuiamo a parlare del testing effect domani. Allora, lo shutter, che cosa fa? Studia appunto i farsi domande, prende una lezione di statistica divisa in quattro segmenti. A un gruppo vengono fatti dei quiz alla fine dei segmenti, quindi quanto dura di lezione, domande, dura di lezione, domande, senza lezione, domande. E cosa trovano? Quindi sono abbastanza semplice, ve lo vedete, immaginate, trovano che vanno meglio, cioè ricordano di più, fanno meno mind wandering, prendono più appunti, eccetera, gli studenti rispondono a domande frequentemente durante la lezione. Quindi facciamo le domande, facciamo lezione, poi adesso vi metto una slide e vi chiedo di rispondere alle quiz, oppure a un caos, no? Così sul contenuto della lezione. Oltre a questo, cioè avere dei risultati positivi sui ricordi, che mi ricordo, no? Allora, il discorso qual è? Che noi alle domande spesso pensiamo come uno strumento di verifica finale, no? Faccio una spiegazione e poi le domande alla fine servono a verificare le domande sul contenuto. Ma così facendo ignoriamo, non abbiamo sufficientemente presente il fatto che le domande servono anche a migliorare il ricordo, la ritenzione. Se io mi faccio delle domande, è più probabile che quelle informazioni me le ricordi e rimangano nella mia memoria. Pertanto il testing effect ha un effetto sul ricordo, diciamo, a lungo termine, sul mio giudizio, ma anche sul ricordo. Loro, questi soggetti di Shutter, cosa fanno? Danno poi anche dei giudizi, cioè dicono, allora, se io adesso vi chiedo, secondo voi il contenuto di questa lezione, da 1 a 100, quanto ve lo ricorderete? Vedete? 80, 100, 78, non so. No? Quasi tutto, giusto? Allora vi porto via tutti i quaderni e vi faccio un test a sorpresa. E diciamo che voi siete in quattro o tre gruppi. Allora, c'è un gruppo, il gruppo che ha fatto l'altra domanda al fine di un segmento dice che si ricorderà il 77% delle informazioni. Se ne ricorda il 75%, quindi abbastanza, no? Calibrati. Poi ci sono quelli che hanno avuto zero. Voi. Allora, voi cosa dite? Quanto vi ricorderete? 78, circa o meno. E quando lo ricordate però? 48. Quindi 90. E quelli che hanno fatto un'unica domanda finale? Nel mezzo, come giusto, no, un po' quelli diciamo un po' vicino, non si può generalizzare tutto il mondo, però anche un suggerimento, pensare che chi, perché la presentazione è stata uguale per tutti, no? Soltanto che per alcuni c'è stata un'interruzione delle domande e quindi aver saputo rispondere o non rispondere a quelle domande ha dato una misura più precisa e basata su dei fatti concreti di quanto non si può ricordare. Quelli che non hanno avuto nessuna domanda ascoltano, si basano sulla sensazione di quanto è difficile e poi su cose che sono successe prima, no? In base a cosa rispondete? Beh, di solito, no? Quando fate un esame, quanto vi ricordate? Abbastanza, no? Cioè non so, e quindi è una stima basata su esperienze precedenti, ma non su quella che sto vivendo in questo momento. E quindi è un po' una media, no? Quanto tendenzialmente mi ricordo. Chi ha fatto un'unica domanda alla fine della lezione? Da una parte un po' di informazioni ce l'ha. Sentito, risponde a domande, in base a come ha risposto, no, si ricorderà, ecco, però probabilmente non così minuziosamente come quelli che hanno avuto molte domande e poi forse non hanno potuto utilizzare il vantaggio della memoria che c'è nel rispondere successive, no? Non hanno potuto farlo nessunamente. Quindi chi ha fatto domande intermittenti e ripetute ha sia il vantaggio di dare dei giudizi più precisi perché ha più informazioni e sia il vantaggio di ricordarsi di più perché lì per lì, no? Uno ha forse fatto delle domande. Non so se vi capita come studiate, no? Voi. Come studiate, non so, vi fate delle domande, ripetete a voce alta, cosa che fate per verificare se sapete e per memorizzare quello che dovete memorizzare? Non so, io ai miei tempi, quando studiavo, fortuna non devo più, no, non è vero, perché gli esami non finiscono mai. Comunque, insomma, a un certo punto avevo imparato che ripetevo la voce alta, così mi interrogavo, guardavo lo specchio e mi raccontavo tutto. Allora, anche il ripetere, no? Se ci pensate, è una forma di verifica, perché la prima volta che ripeto, per esempio, non mi ricordo tutto, cioè devo andare a vedere, riguardo, no? Poi via via che riesco a memorizzare, riesco a ricordare i segmenti più lunghi, a ricordarmi magari tutto l'intero libro, invece non solo capito. Quindi, però io mi verifico, no? Cioè, fin tanto che non so, vado avanti a ripetere, ok? Rispondere alle domande che sono presenti sul testo, no? Se ci fosse, pezzetto per pezzetto, soprattutto, cioè, secondo questa prospettiva ci dovrebbero essere domande continuamente, no? Ma le sollecitazioni a ripetere la voce alta sono molto simili, no? Cioè sono in grado io di riprodurre il materiale di cui ho letto fin qui, sì, no, e se no lo dovrei recuperare, no? Poi ci sono altri modi. di studiare, no? Ma un po' tutti fanno riferimento all'accertamento. Io l'unico modo di studiare che non fa riferimento a fare un certo